Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati, siamo arrivati alla 144esima puntata di questa serie del programma, come ha detto anche la nostra sigla in questo mercoledì. Come sempre abbiamo la presenza del sindaco del comune di Gualdo Tadino, lo raggiungeremo tra non molto, insieme al sottoscritto Enrico Brunetti. Il saluto e il buongiorno viene dato anche da Carletto Fiorucci. Buongiorno Carletto.
Buongiorno a tutti, buongiorno. Buona giornata, oggi siamo svegliati stamattina con la prima gelata della stagione,
sì.
È arrivato finalmente l'inverno, come si dice, no?
Sì, anche se poi durante le ore centrali la temperatura salirà.
Ma è la prima volta che siamo scesi sotto zero, meno
sì.
Uno mi pare, meno due, non ricordo.
Sì.
Avevo i vesi della macchina gelati, ho dovuto perdere tempo a buttare l'acqua.
Chi ha le macchine all'aperto corre questi rischi, quindi ecco, coprite le macchine. Nel 2024 ci saranno le elezioni comunali a Gualdo Tadino,
sarà un altro sindaco o un'altra sindaca,
certo, vedremo quello che accadrà, e la nostra trasmissione, se ancora saremo
saremo vivi
quindi avremo sempre il sindaco,
chiunque sia di qualunque colore politico,
estrazione,
sempre se sarà disponibile, ovviamente.
Ma chiaramente se no sentiremo il vice sindaco. Allora, abbiamo parlato del tempo, quindi temperature sotto lo zero, tempo suo, come si dice da nostre parti.
Sì, c'è una leggera, credo, sfumicata sulla Montepenna Montenero.
Esatto,
di neve.
Ha fatto una schiacciata mette il formaggio sulla pasta. Quindi c'è le cime imbiancate nelle zone più alte della nostra Umbria, qualche centimetro in più, soprattutto nella Valnerina. Quindi si prevede un gennaio-febbraio diverso rispetto ai mesi che abbiamo vissuto.
Non so se farà neve a bassa quota, comunque probabilmente a quote alte ci sarà neve, quindi
vedremo.
La contentezza di chi di solito va a sciare, anche per quelli che hanno sempre paura che manchi l'acqua, che in realtà non mancherebbe nemmeno se non nevicasse per 10 anni, ma comunque l'acqua ci sarà comunque anche se non nevica.
Il sindaco ieri ha fatto la conferenza stampa, quindi ha dato delle direttive, questo ultimo anno di sindacatura già ce l'aveva annunciato, ha annunciato anche i premi Beato Angelo.
Sì, già conosciamo i nomi,
già sappiamo tutto. Esatto. Sì, poi ne parleremo con il sindaco, ha fatto anche un progetto per questi 365 giorni che mancano, perché si voterà, come abbiamo già ricordato, la primavera del 2024, mentre in alcune regioni si vota a febbraio, ad esempio a Milano,
Lombardia,
cioè. Quindi sono dei test importanti. Chiaramente ci sono un po' stati degli scombussolamenti dopo le elezioni politiche.
Quindi, è aumentata anche la benzina.
È aumentata la benzina, c'è fra l'altro
il gasolio.
Il governo ha subito cercato di mettere mano alla situazione, perché in autostrada addirittura quasi 2,50 euro, quindi per vedere se ci sono state speculazioni. Io mi auguro di no, perché veramente sarebbe il colmo per un paese che già soffre.
No, io voglio fare solo una piccola osservazione, che se l'avesse fatto questo aumento, se ci fosse stato nel governo precedente, si sarebbero sentite le urla dappertutto. Adesso tutti zitti stanno a vedere che
Già si sapeva che dal primo gennaio sarebbero aumentate, perché insomma, il governo Draghi aveva
perché sono state spostate risorse da altre parti. Legittimo, ognuno come governo naturalmente le risorse le mette dove vuole, però certo sono state spostate risorse da altre parti e sono mancate le risorse per mantenere basse le accise sul sulla benzina e sul gasolio, che poi questo comporta un aumento dei trasporti, quindi un aumento delle merci, quindi
certo, costa tutto. Ad esempio una mela che prima costava 50 centesimi adesso costa un euro, quindi è tutto una conseguenza.
Prima costavano un euro e mezzo, due, adesso costano due euro e mezzo, tre, quattro,
appunto, quindi è tutta una conseguenza. Speriamo appunto che già cercano di mettere un freno, perché altrimenti si va al collasso. Non ci proprio no, se prima non si arrivava a fine mese, adesso nemmeno alla metà del mese, ecco. Si ritorna a coltivare la terra, a fare i prodotti biologici, chi ha la possibilità, chi ha un pezzo di terra, perché sarà questo il futuro che ci aspetta. Speriamo di no, speriamo proprio di no, di andare verso altre situazioni più belle in questo nuovo anno 2023. Vogliamo mandare una canzone?
Sì, che poi ascoltiamo subito il sindaco, che abbiamo parecchie cose di cui parlare, quindi anche perché ha annunciato cose meravigliose per i prossimi anni, ma non ha detto quali saranno, quindi
progetti per il futuro.
Un po'.
Buongiorno sindaco.
Buongiorno.
Abbiamo detto prima che di chiamarti, che oggi ci siamo svegliati con la prima gelata invernale,
Era ora.
Dici era che fa ora. Bene, no? Dovrebbe ammazzare era anche ora. Le larve ed eventuali mosche, quelle che disturbano gli olivi, quindi quando fa il gelo.
Diciamo che il gelo lo deve fare adesso, non più avanti, perché sennò fa danno.
Quando lo fa in primavera fa danno, quando fa in inverno fa un buon lavoro invece.
Esatto.
Forse ci aspetterà anche la neve, forse verso la fine del mese, chissà, vedremo che cosa
vediamo.
Ci sono novità per quanto riguarda questo animaletto che ci portiamo dietro da 3 anni quasi del Covid?
Ma diciamo che adesso la cosa non preoccupante, ma la cosa più invasiva è l'influenza, che mi dicono anche il mio medico di medicina generale essere molto aggressiva. Covid c'è ovviamente, non è sparito, però fortunatamente grazie alla campagna di vaccinazione sta diventando sempre più una malattia con sintomi influenzali, fatto salvo ovviamente che bisogna proteggere in maniera particolare i più anziani e i più fragili che hanno già patologie pregresse.
Ma noi a Gualdo abbiamo dei ricoverati,
Ma a Gualdo, come nelle altre città dell'Umbria, abbiamo dei casi che ci sono, ma non con sintomatologie gravi, tali da prevedere un ricovero. Quindi c'è una situazione abbastanza gestibile, ecco, questo è il senso.
Bene sindaco, noi abbiamo sentito e letto naturalmente della tua conferenza e siccome hai detto che tra le altre cose l'ospedale eccetera che nel futuro ci aspettano cose meravigliose, no? Noi vorremmo sapere cosa sono queste cose meravigliose.
Non esageriamo.
No, che ci aspetta?
Ma ci aspetta un anno di lavoro intenso, perché per fortuna o per bravura o per un mix credo di tutte e due abbiamo tante risorse disponibili per investimenti sia pubblici che privati, quindi sarà un anno importante e questo significa che si potrà rimettere in circolo anche un'economia locale che soffre e poi significa che appunto dovremmo lavorare sodo, perché sì, non solo il PNRR, i progetti partiranno, ma anche i bandi nazionali, regionali, europei che siamo stati in grado di attrarre troveranno compimento. Il primo intervento, che è quello più prossimo, riguarda efficientamento energetico, perché dal 1 febbraio, quindi fra 20 giorni, ERA, che è l'azienda che si è aggiudicata la gara per la sostituzione di tutti i quasi 5.000 punti luce con tecnologia LED di ultima generazione, inizierà questo lavoro che terminerà entro l'estate. Quindi nel prossimo autunno avremo tutta la città efficientata e questo significherà ovviamente minore il costo per l'energia per il comune, quindi per i cittadini, e soprattutto maggiore rispetto per l'ambiente, perché ci sarà sicuramente minore inquinamento luminoso.
Enrico, a proposito di investimenti, dicevi investimenti pubblici e privati, i privati già cominciano a investire, perché il 14 gennaio, quindi a ridosso della festività del patrono, c'è l'apertura di un nuovo centro medico nella zona, la rotatoria lì dove è la COP in pratica, no?
Sì,
quindi,
sì.
Lì sono, è un imprenditore locale che ha messo a disposizione questi spazi per fare un centro specialistico di livello, credo che come se fosse una grande città, perché sono tanti ambulatori che verranno creati lì all'interno.
Ma innanzitutto fatemi dire una cosa molto semplice: grazie a chi investe in questa città in generale, ovviamente certo, anche nel caso di specie, sì. È segno evidente che, al contrario di quello che scrive qualche idiota, perché di questo si tratta, Gualdo non è una città morta, ma è una città vivissima, bisogna solo volergli bene. E poi sì, io ho avuto modo di visitarlo in anteprima qualche settimana fa, c'erano i lavori perché sono stato invitato, sarà sicuramente una struttura bellissima di ultima generazione, e quindi un investimento importante di diversi milioni di euro, perché di questo parliamo, che daranno non solo servizi ma anche opportunità di lavoro a diversi valdesi, certo. E non solo, quindi, come dire, un investimento importante, bello, che tende alla tutela della salute, quindi ovviamente sarò presente perché sono stato invitato, con molto sindaco, piacere.
Se ti interrompo, che so che sarai presente, ma volevo sapere, ma questo investimento vuol dire che ci sarà una medicina naturalmente sul territorio per gente che vorrà naturalmente usufruire di questo servizio, ma ci saranno anche macchine all'avanguardia per varie patologie?
Ma da quello che ho visto, era un cantiere ovviamente, da quello che ho visto ci sarà anche strumentazione importante di ultima generazione, ovviamente mirata ad alcune specialistiche, perché appunto è un centro specialistico, certo, non generico, quindi ci saranno professionisti specialisti appunto, e quindi è una cosa che arricchisce la città, e di questo sono molto contento.
Diciamo che la medicina, qui andiamo sul privato, bisogna per fare una visita bisognerà pagare. C'è la possibilità, non so se ce ne hai parlato già con gli addetti, con i sanitari, di una convenzione, oppure purtroppo...
Ma questo è è un centro esclusivamente di natura privata, dove ci saranno specialisti appunto, quindi di varie branche della medicina, quindi, che verranno presentati credo il 14, e quindi essendo un centro privato è un centro al quale ci si può rivolgere esclusivamente da privati, quindi non è convenzionato e non credo che lo sarà. Sì.
Bene, comunque c'è già un po' di luce, no? Vuol dire che appunto imprenditori, come dicevi, vengono a investire in questo territorio importante. Sono imprenditori, ricordo, locali, però sono
esatto,
del posto,
esatto.
Sono del posto, quindi sì, vogliono
anche,
bene.
Sì, anche tu che hai investito qualche miliardo.
No. Sì. No. Vabbè, poi affrontiamo un altro argomento. Vabbè, siamo nel periodo, una settimana del Beato Angelo, già si conoscono i premiati.
Sì, aspetta, prima di arrivare a Beato Angelo, fammi dire se in queste nuove, questo futuro di Gualdo è previsto che c'è qualche pazzo che riprenderà in mano l'idea di fare un albergo in questo paese.
Ma diciamo che non parliamo di pazzi, e come sapete anche in questo caso un imprenditore locale rilevato le terre del verde con tutta la tenuta, quindi sì, confido che siccome la rilevate non certo per lasciarla così com'è, e presto si possa trovare modo di reinvestire per ridare nuovo lustro a quell'area, che comunque era un'area di pregio e che io sono certo che l'imprenditore che ha voluto investire lì saprà rilanciare al meglio, come ha fatto tra l'altro con le sue aziende.
Dunque, allora, dicevamo del premio Beato Angelo, ecco, siamo proprio in questa settimana, già il nome è svelato perché il premiato è Fabrizio Stazzi, no? Direttore della Fondazione Cassa Risparmio di Perugia. Questo è un personaggio del posto, non è che è stato preso da fuori, perché questa è l'intenzione dell'amministrazione, quella di premiare un personaggio che sia distinto, locale, che sia distinto. Ecco, come mai vi è venuto in mente Fabrizio Stazzi? Avevate chiaramente una rosa di nomi, però la scelta è stata su di lui, perché c'è qualcosa che insomma, lo possiamo dire, perché lui è il direttore della fondazione.
Fabrizio,
la fondazione
Fabrizio
aiuta
Stazzi è una figura che non ama stare sotto i riflettori.
Quello è vero.
È una figura molto sobria, riservata, ma di una competenza unica. E è una figura che in questi anni, e nell'ultimo in particolare, ha spronato molto sia l'amministrazione comunale, ma anche i corpi attivi della città, nel provare a cimentarsi in progettualità innovative. E questa cosa l'abbiamo colta, e è sotto gli occhi di tutti che tanti progetti, sia dove era capofila il comune, sia dove sono stati capofila diverse associazioni locali, hanno trovato finanziamento non perché per un motivo particolare, perché c'era una validità nelle progettualità che erano state presentate. Quindi Fabrizio è stato e continuerà ad essere uno stimolo quotidiano a migliorare, no, la capacità di progettualità per il territorio, ovviamente per la nostra città, ed essendo un gualdese, ci teniamo molto, che è riuscito a farsi strada nella sua professione e a farsi apprezzare in Umbria e in Italia, che ha anche un ruolo nazionale, credo che quest'anno, l'anno passato, sia stato un anno dove lui ha fatto valere queste sue doti e ha portato anche lustro alla città, e quindi per questo, tra una rosa di nomi, abbiamo scelto di premiare lui.
Nella memoria è stato anche, sarà premiato anche Rondelli, no? Massimiliano Rondelli, no?
Sì. Allora, Massimiliano Rondelli, sì, purtroppo scomparso prematuramente, certo. È stato una figura che tutti conosciamo benissimo, impegnato sotto diversi ambiti del volontariato, protezione civile, giochi, certo, delle porte, Lions, cioè ha passato una vita nelle associazioni di servizio, con tra l'altro anche no, incarichi molto importanti di responsabilità, che però non ha mai ostentato, nemmeno lui. Questo è un po' il filo rosso che lega i premiati di quest'anno, cioè figure che si sono distinte, purtroppo Massimiliano ci ha lasciato, e che si distinguono anche per questo loro modo di fare, che è discreto, non appariscente, ma molto produttivo per la comunità.
Allora, vogliamo ricordarli tutti, visto che diciamo, il premio è andato a Fabrizio Stazzi. Poi ci sono delle menzioni e dei riconoscimenti anche per il dottor Mario Miricheletti. Mi sembra che ci sia una menzione particolare, proprio come diceva il sindaco,
esatto,
questa silenziosità nel lavoro, no? Però ha prodotto veramente tanto. Ecco, poi mi sembra che adesso vado così a memoria, oltre Mario Miricheletti, ci sono delle menzioni per gli imprenditori.
Ci sono due riconoscimenti, perché nel 2022 Matteo Minelli è stato premiato, dichiarato imprenditore dell'anno 2022, quindi essendo un gualdese è chiaro che non potevamo dare il giusto riconoscimento a un imprenditore che è stato riconosciuto come imprenditore dell'anno. E poi un segno di gratitudine a Rocchetta Spa per tutto ciò che ha fatto durante il Covid, centro vaccinale, 15.000 vaccinazioni eseguite nello stabilimento e donazioni importanti alle strutture sanitarie in strumentazione sia in Umbria che in Toscana che nel Lazio, dove insistono le loro sedi. Quindi un segno di gratitudine in questo caso.
E poi mi sembra che in chiusura ci siano riconoscimenti per i donatori dell'Avis.
Sì, abbiamo due quest'anno sono due donatori che hanno raggiunto questo grande traguardo delle 100 donazioni, quindi come ogni anno chi arriva a questo traguardo molto importante viene giustamente premiato.
Bene, complimenti. Questo filo di, no, di questo filo rosso che unisce la silenziosità in tutte le cose che si fanno e anche con i premiati.
È uno stimolo anche per quelli che vengono dopo, per i più giovani, per fare bene, per impegnarsi per questo paese, perché molti lo fanno, molti si impegnano per il proprio lavoro, ma molti si impegnano in qualche associazione in maniera del tutto gratuita, del tutto disinteressata, quindi è bene che ci siano degli stimoli per quelli di Gualdo che hanno voglia di impegnarsi in qualche modo, no sindaco?
Assolutamente.
Voglio un attimo, poi ti lascio per la chiusura, perché mi sembra la settimana scorsa avete avuto un incontro per la zona, per diciamo l'area Roccaflea, no? Di abbattimento sì, abbattimento no, di questi alberi, credo che sia nata una proposta, ecco, ce la vuoi spiegare?
Allora, sì, lunedì mattina c'è stato questo sopralluogo in loco e ne è scaturita una bella discussione, la definisco così perché tale è stata, sì. E quindi siccome c'è la possibilità di arrivare ad una soluzione progettuale che riesca a tener conto di tutte le esigenze che sono emerse, e siccome noi siamo contenti quando c'è voglia di partecipare in maniera propositiva, certo. Quindi siccome abbiamo una scadenza che è molto ravvicinata, che è il 31 di marzo per la presentazione del progetto definitivo, e quindi non riusciremmo in questo tempo per quest'anno a fare questo lavoro, quindi noi proseguiremo in questo lavoro di confronto per arrivare alla stesura di un progetto definitivo che sia di gradimento il più possibile di tutti, e contestualmente abbiamo deciso che i fondi di quest'anno che derivano dai canoni che la Rocchetta versa alla regione e verranno destinati, perché c'è già un progetto in fieri che presenteremo a breve, per il restyling definitivo dei giardini pubblici di Viale Giorgio Mancini. Quindi per quest'anno utilizzeremo i fondi per quell'intervento, e l'anno prossimo, quando avremo un progetto definitivo condiviso, li utilizzeremo per il restyling del parco della Roccaflea.
Beh, ecco sindaco, quindi le cose lì rimangono come sono adesso. Sì. I giardini pubblici verranno interessati da questi lavori. Ecco, per
esatto. Un'ultima domanda, sindaco. Siccome è la ricorrenza del Beato Angelo, se tu ricordi, io ho anche interpretato il Beato Angelo in una famosa recita di Brunello Troni.
Ma eri giovane,
ero giovane, sì.
Avevi una ventina d'anni?
No, non un po' di più, una trentina. Comunque interpretare Betangelo non ero tanto bravo, per la verità, però mi hanno preso come figura perché ero magro, quindi
e Giuseppe Germani, ricordo, faceva il diavolo,
sì, si adattava bene al Beato, sì, perché doveva essere smunto, doveva essere insomma sofferente, ecco. Quindi a parte questo, sindaco, ho ricordato il Beato Angelo a parte per il premio che diamo quest'anno, ma come tutti gli anni, ma perché io vorrei sapere se è possibile trovare un accordo, qualcosa per rivitalizzare la sorgente Capodacqua e la cripta del Beato Angelo insieme al laghetto sotto De Frati, che una volta era diciamo una specie di fiore all'occhiello, ci venivano i bambini con le barche e tutto quanto. È possibile fare qualcosa per quella zona?
Ma lì diventa possibile fare qualcosa nel momento in cui si trova, appunto, come hai detto te, un accordo con la proprietà, perché i bandi o le opportunità possono esserci soprattutto in questo momento, ma sono legati alla disponibilità dell'area e dei beni, non alla proprietà, e ovviamente nessuno vuole espropriare o appropriarsi di chissà che cosa, però per avere finanziamenti è chiaro che bisogna avere nella disponibilità per poter intervenire i beni, sia immobili che le aree. Quindi ragioneremo con i frati minori, che con il provinciale padre Matteo Siro, per capire se c'è volontà di andare su questa strada, per essere in grado di essere attrattivi per fare interventi che possano
anche intorno alla cripta del Beato Angelo, togliere magari le bare dei privati, eccetera, eccetera, no?
Quello è un Sembra facile, ma è un lavoro molto complicato.
No, te l'ho domandato perché so che è difficile, ma con un po'
molto complicato. Forse è più complicato quello che la prima cosa che hai detto.
Con un po' di buona volontà, cercando di coinvolgere il privato, facendo capire insomma che è un bene per il paese, insomma, no?
Sì, sì, il buon senso dovrebbe prevalere in questi casi, ovviamente.
Buongiorno dalla redazione sportiva. L'Inter supera 2-1 il Parma e conquista i quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Inzaghi risolve la pratica ai tempi supplementari. Al Meazza passano per primi gli ospiti al 38esimo con Juric. Il pareggio nerazzurro arriva a 3 minuti dal 90esimo con Lautaro Martinez. Ai supplementari il gol vincente di Acerbi al 110esimo minuto con un colpo di testa dal limite dell'area che scavalca Buffon. Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi.
Sapevamo che questa partita chiaramente ci avrebbe creato qualche insidia, qualche problematica. A parere mio abbiamo fatto un discreto primo tempo, poi abbiamo subito il loro Eurogol che chiaramente ci ha penalizzato, però nel secondo tempo siamo stati lucidi, non abbiamo mai perso le distanze e abbiamo rimontato una partita importantissima. Tutti quanti subentrati, ma parlerei anche di quelli che hanno giocato dall'inizio, che era un periodo che non giocavano e hanno dato ottime risposte. Con tutte queste partite ravvicinate dopo una lunga sosta come è stata, ho bisogno di tutti.
A mezzogiorno vertice tra il presidente della Federcalcio Gravina, l'omologo della Serie A Lorenzo Casini e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al Viminale. L'incontro è stato richiesto per fare il punto sulla questione sicurezza, in seguito agli scontri tra ultrà di Roma e Napoli avvenuti sull'autostrada A1 domenica scorsa. Intanto, 3 dei 4 tifosi arrestati per gli incidenti sono già stati scarcerati, ma, avvisa il ministro dell'Interno Piantedosi, ci saranno decine di DASPO. In Inghilterra, promossi alle semifinali di Carabao Cup, il Manchester United, che supera 3-0 il Charlton, e il Newcastle, vincitore 2-0 contro il Leicester. La prima di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita non sarà con la maglia dell'Al-Nassr. CR7 scenderà in campo infatti il 19 gennaio con una mista composta da giocatori del suo nuovo club e i rivali cittadini dell'Al-Hilal in un amichevole contro il Paris Saint-Germain. Doppia sconfitta per le italiane impegnate in Eurolega di basket. Perdono sia l'Olimpia Milano in casa dell'Alba Berlino 83-63, sia la Virtus Bologna 87-77 con lo Zalgiris Kaunas. È tutto, alla prossima edizione.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Sei su RT.
Ciao, semplicemente ciao. Difficile trovar parole molto serie. Tenterò di disegnare come un pittore, fare in modo di arrivare dritto al cuore con la forza del colore. Guarda senza parlare, azzurro come te, come il cielo e il mare. E giallo come luce del sole, rosso come le cose che mi fai. Ciao, semplicemente ciao. Disegno l'erba verde come la speranza, come frutta ancora acerba. E adesso un po' di blu come la notte, di bianco come le sue stelle, con le sfumature gialle. Go!
tutto un po'.
Allora, ecco, siamo alla conclusione, abbiamo poco tempo, credo.
Sì, ecco.
E questo poco tempo io vorrei che le persone, che ormai quasi tutti, anche le persone anziane, frequentano il web. Tu sul web sai che c'è un sacco di gente, specialmente su YouTube, che si spaccia per medico, propone medicine, propone cure. Insomma, io pregherei di diffidare, di ascoltare, di seguire i consigli o le cure di questi ciarlatani, di questi quacquaraquà, di questi imbonitori, che questi lo fanno soltanto per avere like, per avere visualizzazioni, in modo che possano percepire dei soldi dalla pubblicità che gliene viene sui siti. Quindi molti si mettono a fare i medici, ma non lo so, magari uno è un idraulico, un altro che ne so è un fattorino, un altro è un impiegato, si mettono a fare i medici. Molti addirittura danno consigli sessuali, non sono né psicologi né dottori né medici, non hanno studiato niente di queste cose, eppure ragazze giovanissime ho visto che danno consigli su come non come fare l'amore, che sarebbe già una cosa bella, su come fare sesso addirittura, quasi un porno,
le posizioni, come
ma non solo, ma anche cose molto più molto più diciamo
più provocanti.
Se possibile, siccome anche i ragazzini vanno in giro per YouTube, vedono anche queste cose, quello è un modo di insegnare il sesso senza sentimenti, tra l'altro in modo sbagliato, perché se volete avere dei consigli sul sesso leggetevi dei libri seri, andate da medici seri, andate da psicologi seri, non ascoltate questi qua. Guarda qua, ho detto prima, su YouTube, perché questi non ne capiscono niente, questi vogliono soltanto fare ascolto con queste cose pruriginose per avere le visualizzazioni che gli consentono di fare qualche soldo. Ecco, io posso dare questo consiglio a tutti quanti, soprattutto ai ragazzini, non seguite questi imbecilli che stanno lì, che non hanno nessuna competenza per parlare di queste cose.
E visto che sui territori, oltre che quello dove trasmettiamo noi, ma in tutta Italia, ci sono questi centri medici, no? Quindi lì trovate uno sportello che invece
ma rivolgetevi ai medici veri, ai medici presunti che parlano
anche,
web.
Diciamo anche il vostro medico di famiglia,
cioè, prima di tutto c'è il medico di base che in cui potete avere consigli anche per le medicine, insomma, perché ci sono molti siti che propongono delle medicine miracolose per la prostata, per un sacco di cose, ma in realtà sono anche per l'erezione.
È una fascia protetta stamattina,
no, ma se fossero stupidaggini alla fine, ma sono cose che potrebbero far male. Quindi seguite per le medicine, non seguite quelli che dicono sul web, quello che vi consigliano sul web, che fanno pagare tra l'altro, e seguite i consigli dei vostri medici che hanno studiato apposta per darvi medicine giuste.
Dal 92 c'è il premio Beato Angelo, che è istituito proprio Carletto Fiorucci quando era assessore al comune.
Sì, grazie che l'hai ricordato,
quindi in città, nel territorio del comune di Guardotadino, si rinnova sempre la fioritura miracolosa del biancospino.
Stanno anticipando,
chiaramente è anticipato. È vero, c'è stato il clima favorevole, però ricordo che il biancospino è fiorito anche in situazioni molto più fredde, c'era anche la neve.
Nemmeno la chiesa ancora riconosciuto che è un miracolo, la chiesa.
Però il tempio al Papa sono stati consegnati dei ramoscelli di biancospino, anche è stata benedetta proprio il Papa che è morto.
Per noi che siamo qui, è una cosa miracolosa, ma per la Chiesa non è stato accettato come
il nostro patrono che aspetta di essere santificato
una volta ci pensò, credo, Gino Medini, che voleva far diventare santo il nostro beato, ma poi parlando con la Chiesa eccetera eccetera si rese conto che ci vogliono un sacco di soldi per fare diventare santo un beato, cosa che non abbiamo.
Diciamo che è un problema anche questo. E il Papa che è morto, Papa Ratzinger, ha avuto un passaggio con Guardotadino, perché gli fu benedetta la statua del Beato, una statua che fu fatta dalla Proloco di Biancospino.
Beh, per noi il Beato Angelo è come un santo in fondo per noi, anche se lo chiamiamo Beato, come, per noi, cioè, è come se fosse un santo.
Assolutamente.
Abbiamo il patrono che è San Michele Arcangelo, però secondo me il Beato Angelo perché ha un valore maggiore rispetto a, a San Michele Arcangelo, perché
è vissuto, quindi ha avuto un percorso terreno qui in questa terra.
Credo che la gente sia molto affezionata a questo patrono, no?
Assolutamente.
Per tanti motivi.
Assolutamente,
insomma.
E proprio diciamo concludere la novena, ci sarà il 14 i vespri con l'amministrazione comunale, ci saranno anche i priori con il loro vestito, con il tocco rosso a simboleggiare la loro presenza, oltre alla fiaccolata che si farà in due fiaccolate, una dall'eremo e una dalla basilica.
No, volevo dire che al di là della religiosità di ognuno di noi, chi è più o meno religioso, chi non è neanche religioso, però questa figura è una figura che diciamo piace a tutti, sia quelli che sono religiosi, quelli che sono meno religiosi, perché la sentono come vicina al nostro sentire, quindi a Gualdo. Quindi...
Certamente. Beh, siamo in chiusura, sì. Siamo in chiusura di questo nostro appuntamento di questo mercoledì. Vi ricordiamo che il secondo ascolto domani alle 13:10 potete riascoltarlo pure sulla pagina della radio in podcast, mentre l'appuntamento è per la prossima settimana, sarà il 18 di gennaio. Siamo proprio a metà mese e vedremo come evolverà anche il meteo, perché anche noi siamo un po' meteopatici.
Ecco, voi sapete che dal 21 dicembre stanno aumentando di un minuto o due al giorno le giornate, e quindi andiamo a giornate un pochino più lunghe, ecco, non tanto ma un pochino,
però,
sì, quindi
però, certo,
se sempre bene, perché sì. L'inverno è brutto non tanto e non solo per il freddo o per la neve che c'è, ma soprattutto perché le giornate sono molto corte, quando è nuvolo alle 3 di notte, ecco,
esattamente. Carletto, grazie per
grazie
la presenza e ci sentiamo naturalmente la settimana
certo
prossima.
Buongiorno e buon lavoro.
Di tutto un po', un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.